Buonasera, buonasera. Un applauso a voi che siete venuti nonostante la pioggia. Allora, buonasera da Ira Rubini, ma soprattutto da chi salirà su questo palco fra qualche istante, perché questa è la seconda serata di Arrivederci Ragazzi, la settimana e le iniziative anche precedenti questa settimana che Radio Popolare mette in campo per l'ottantesimo della Liberazione. Come sapete, stanno cercando di farcene di tutti i colori per evitare che si possa festeggiare il 25 aprile in maniera che non saprei nemmeno come definire, fra ignorante, scorretta, eccetera, ma insomma la vostra presenza qui ci rincuora, e quindi tra l'altro ci vedremo in manifestazione e all'ascolto anche il 25 aprile. Questa sera un classico ormai, uno spettacolo di culto che da 23 anni racconta la storia di una partigiana, una giovane partigiana di Niguarda, Gina Galeotti Bianchi, morta proprio un attimo prima della Resistenza, ma soprattutto racconta la storia di un quartiere, di una comunità e di tanti e tante giovani persone per le quali abbiamo, verso le quali abbiamo un debito di riconoscenza. Chiamo Renato Sarti, che molti di voi conoscono, Teatro della Cooperativa. Questo testo lo ha scritto tempo fa, a partire dal quartiere di Niguarda, dove il Teatro della Cooperativa si trova ormai da tanti anni e dove garantisce una programmazione che non è simile a quella di nessun altro teatro di Milano. A questo proposito, lo spettacolo adesso, nella versione che voi avete pensato apposta per questa serata, lo ascolteremo. Tu volevi però aggiungere qualche cosa riguardo a una vostra abitudine e tradizione, quella del 24.
Sì, ogni 24 aprile, capirete dalla storia che il quartiere si libera il giorno prima dell'insurrezione di Milano, e c'è la manifestazione che parte alle 9, solitamente da Via Armada, dove abbiamo il teatro, la sede dell'Ampi, ma domani ci sarà prima una ricostruzione di una delle 12 barricate storiche di Niguarda, perché il quartiere si fornì di 12 barricate per evitare che i nazisti sulla via della fuga facessero come avevano fatto Bologna, cioè bruciare le case di quei posti che sapevano che c'erano i partigiani. È organizzata, adesso non faccio tutto l'elenco, ma soprattutto la Coop Lombardia, la Cooperativa Abitare, dall'Ampi ovviamente di Niguarda, noi e altre realtà, ci sarà la ricostruzione di questa barricata con interventi, musica alla fine, e a partire dalle 19 via Maiorana, quando si arriva nel quartiere di Niguarda, lì c'è il grande murale antifascista e sulla destra c'è questo prato e faremo un 30-35 minuti dello spettacolo Nome di Battaglia lì, anche lì.
Anche lì.
Anche lì. Siamo contenti? No. Piccolo. Quando sono arrivato al Teatro della Cooperativa, si chiamava Salone Risorgimento, e ho visto questa targa dedicata a Lia. E la prima cosa che abbiamo fatto è stata raccogliere testimonianze delle donne che allora erano ancora vive, la Norina Pesce, la Stellina Vecchio, le sorelle Resnati, eccetera, eccetera, e abbiamo avuto la fortuna di avere queste nostre maestre.
Allora, a loro grazie, un applauso. A loro è dedicata questa serata, il nostro ricordo, questo spettacolo. E allora chiamo sul palco Marta Marangoni, che è Lia da 23 anni, come ha detto nel nostro spot in cui vi raccontavamo. Ciao.
Ciao,
e
grazie.
Un applauso da Alice Pavan, che questa sera entra in gioco, anche se in realtà l'ha già fatto.
Beh, l'ha già fatto, ma ricordiamo anche che in tutti questi anni è stata Rosanna Mola. Che purtroppo aveva altri impegni, e quindi oggi c'è lei, un niguardese doc. Quindi...
Ma noi siamo felici di
un altro applauso
ricambio,
per Alice Pavan, così le diamo insomma il nostro sostegno. Basta, abbiamo detto tutto quello che dobbiamo dire. Vi do le spalle un secondo, scusate. A voi, Nome di Battaglia Lia.
Se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo.
Capitolo 1. Nel Seves.
La democrazia. La democrazia non è facile, non è per tutti. Ma voi questo fatto lo conoscete? Quelli che hanno ucciso la Gina Bianchi erano della SS tedesca, tra i quali due due sono stati fucilati proprio davanti al numero 7 di Via Ornato. Ani, guarda, ma voi questo fatto lo sapevate?
Dai, dai, che c'era Giovanni in Brambilla che sparava sui tetti della Cadimata. Lui gli piaceva sparare.
E lì sono stati presi dai partigiani sui tetti, trascinati al cimitero di Niguarda, lasciati lì e poi...
E poi dai, aiutami.
Oh, signor Sempre, vabbè. E uno, e due, splash!
Nel Seveso,
oppure a San Vittore, non il carcere, San Vittore Olona, dentro il fiume Olona, splash!
E forse le due SS che fucilano non sono le stesse che hanno ucciso la Gina Bianchi, forse solo una viene ammazzata con un fucile da caccia.
Ma fai stesso! Dai, oi! Che l'han bendata la paga che se meritavano, eh? Ce l'hanno bendata, per chi non capisce bene il dialetto milanese, ce l'hanno bendata la paga che si meritava, no?
Io facevo la staffetta e nell'agosto del 44 ero anche in una casa pericolosa, perché in quella casa lì c'era una spia, un fascista. Sei partigiani sono stati fucilati per colpa sua e i danari spariti. E poi quello lì, però, i partigiani lo hanno preso e lo hanno fatto vestire da quando si è sposato, gli ha messo sul suo bel vestitino, il suo bel cravattino, una lucidatina alle scarpe e pam! Fucilato.
Oh, come mi è spiaciuto quella volta lì, Ani, guarda, tanti anni fa nel dopoguerra, Ghere Nikumpa anche viveva in clandestinità dove? In Cecoslovacchia, e poteva minga più venire in Italia, sì. Avevamo fatto un'azione partigiana che le brucia ancora oggi a certa gente, va bene? Eccomi, mi... Compan che han fa la resistenza, erano costretti a vivere in Italia sotto falso nome. Ecco, questa è la bella democrazia che abbiamo conquistato. Noi le armi non le abbiamo consegnate. Ami, come che mi dicen che ven fuori il Seveso, che esonda il Seveso, sì, mi si rizza in testa i cavelli, mi si rizzano in testa i cavelli, perché se facessero un lavoro di pulizia del Seveso, tirassero via i detriti, uè, le piende armi il Seveso.
Infatti, qualche volta, quando si è prosciugato il Seveso lì, nella melma, la melma del fondo, hanno trovato qualche pistola, o qualche mitra, o qualche pezzo di pistola, o qualche pezzo di mitra, perché si vede che loro, i partigiani, prima di gettare le armi, li smuntavano.
I consegni no, i tegni. E difatti io tegno per un bel pudeane dopo un bel momento.
Ma come la saper, dai? Cosa ti fermi a fare?
Vabbè, tu ce l'hai presente dove c'è il macellaio lì in Via Ornato al 33?
No.
Ma sì, dai, qualità, convenienza, cortesia.
No.
Quello che vendeva anche i maialini da latte.
Ah, sì, tenerissimi.
Ecco lì dove viene fuori Seveso, no? Non c'è mica una casetta con quei gradini che va su dentro il cortile, che c'è anche quella specie di ringhiera, che sì. Lì al terzo piano ci abitava la Teresina,
sì,
quella che
capito.
Si è messa fidanzata col falegname, sì. L'interista, che il germano.
Capiva avanti allora.
Era lì che teneva le nostre armi, noi.
Capirai, ha fatto la scoperta dell'America. E quelli della Volante Rossa, le armi le tenevano nella Cadimat. E le Brigate del Popolo, i cattolici, ti ricordi dove le mettevano?
No, è arrivata lei a dirlo, dai, fa.
In Viale Adriatico, nella K di Tugnit, la casa dei tedeschi, presso le suore domenicane.
Oh, presso le suore, ma tutta Niguarda lo sapeva che era lì, ma nessuno andava lì a toccarle. Ecco, nascondere le armi, quello era un lavoro da donne. L'era un bel lauret che budeva in fa i don delle cooperative di Niguarda, però. Ma l'han fatto di lavoro le donne delle cooperative di Niguarda. Io, per esempio, facevo parte della 110ª Garibaldi. Lo conosci te, Gusmini?
Certo che lo conosco, il Gusmini. Il Gusmini è quello che all'epoca di Scelba, nel dopoguerra, era andato in vacanza, no? Gli hanno trovato le armi in casa, lui è tornato e tac, l'hanno preso. Ha fatto dentro 4-5 anni in galera, mica scherzi.
No, scusa, io ho parlato con sua sorella. No, non erano 4-5 anni, ha preso 3 settimane e è andato in casa.
3 settimane, 4-5 anni le stesse.
Vabbè, ecco, quel Gusmini lì era quello che aveva la bandiera della 110ª, un bandierone. Solo io e il Gusmini l'abbiamo portata alle manifestazioni. Perché? Perché era una bandiera fatta dalle donne di Niguarda, ma cucita così un po' alla buona su sto toc de legno lunghissimo, che però era pesante come una bestia, che non so neanche come ho fatto a portarlo per tutti quegli anni. Ecco. Me piazaria proprio savè. Dove andà a finire la bandiera della 110ª, Chissà che fine ha fatto.
Scomparsa.
Sparita.
Se volatilizzata.
Capitolo 2, Gina Bianchi Galeotti, Lia. Buonasera,
buonasera, buonasera, buonasera, signor Sarti. Finalmente è venuto a trovarci. Quello viene da noi una volta ogni morte di papa, ti l'ho detto.
Comunque noi stiamo sobri,
sobrietà,
sempre. A parte le solite battute che facciamo quando vengo qui da voi, nipotino, come sta?
Oh, ma guardi, cresce che è una bellezza, tutto bello paffuto, tutto bello.
Sembra un maialino da latte.
Allora, l'altra volta avevamo parlato del quartiere di Niguarda, che già nel 23 era stato sciolto il consiglio comunale perché ritenuto da Mussolini fazioso e partigiano. Adesso dovevamo parlare della Gina Bianchi. Della Gina Bianchi.
Sì. Toccava lei.
Sì.
Vado?
Cominci.
Abitava in via De Castiglia nel quartiere Isola.
Signora, non occorre che urli perché il cellulare prende bene. Non occorre urlare, parli normale.
Ma capta?
Capta che è una meraviglia.
Ma, allora posso parlare normale?
Normale.
Distesa, tranquilla.
Abitava in via De Castiglia nel quartiere Isola.
Sicuro?
Sì.
Strano, perché c'è una targa dedicata a lei in via Bartolini 49, zona Certosa, tutt'altra parte di Milano.
Sicuro?
Sì, c'è anche una targa con scritto, adesso ricordo così, pressappoco è scritto a Gina Galeotti Bianchi, che da questa casa diresse i gruppi difesa delle donne, cade sotto il fuoco nemico, c'è anche la foto.
Oh beh, c'è anche la foto, non posso mica stare qui a disquisire. Però è possibile che abbia vissuto lì prima, in un periodo precedente con il marito? È possibilissimo.
Ah, vero, vero.
Comunque, la casa di via De Castiglia era una casa di un pulito, uno splendore, un profumo, guardi. Ma che non era mica solo una casa pulita, era una casa amata. Sul tinello lì, una foto del marito che...
Furono due anni di enorme valore.
La parola d'ordine era unificarsi il più possibile nella lotta contro tedeschi e fascisti, perché l'emancipazione femminile non era un elemento comune.
No.
Le democristiane, le cattoliche non erano sullo stesso piano, ma ci fu subito una diffusione.
Immediatamente ci fu.
Perché questa rete esisteva già più nelle donne che negli uomini. E infatti è stato molto più facile organizzare i gruppi di difesa della donna che i gruppi di combattenti.
50.000 aderenti ai gruppi di difesa delle donne solo a Milano. Cioè, tutte le donne dovevano essere difese, imparare a difendersi intanto da sole, da noi stesse, imparare a difenderci, difendere la nostra dignità, i nostri diritti, i nostri figli, la nostra famiglia.
Era una catena di solidarietà spontanea. Perché, vede, c'era questa voglia di dire la nostra, di contare qualcosa, di mettersi sullo stesso piano degli uomini per concorrere alla liberazione, che rispondeva a un sentimento primordiale di solidarietà. Perché la solidarietà è qualcosa di comune a chi è più umiliato, più offeso, più sacrificato, e quindi è un sentimento innato nelle donne. Ecco, sono queste le cose che contano. Scriva.
Scusi, ma mi è venuto un dubbio, ma Galeotti è il nome del marito?
No, il marito si chiamava Bianchi.
Ah, il prete Bianchi.
No, ma quale prete? Quello era Don Niceto Bianchi, è un caso di omonimia.
Che non era sposato, sto prete qua.
Da quello che mi risulta, i preti non si possono ancora sposare.
Ma cosa vuol dire? Guardi che allora, a quel tempo, anche il papà della Silvana, prima di essere stato comunistone, era stato un prete anche lui. Si vede che poi gli stringeva un po' troppo il collarino. Vabbè, ma questa è un'altra storia.
Appunto, un'altra storia. Comunque, Don Niceto Bianchi ospitava i partigiani, stampava fogli clandestini negli scantinati della parrocchia, e poi c'era l'altro prete, come si chiamava, il prevosto?
Sì, il prevosto, com'è che si chiamava il prevosto?
Il prevosto era il Don Macchi.
Il Don Macchi,
ecco,
sì,
anche lui nascondeva le armi prese dai fascisti, stampava i volantini.
Comunque, scusi, ritornando alla Gina Galeotti Bianchi, ma che nome di battaglia aveva?
Lia. Il nome di battaglia è Lia.
Lia, già, infatti, guardi, io l'ho saputo dopo, dal marito che prima era in carcere. Io me la ricordo solo come una donna un po' speciale, in questo senso sempre sensibile, lei aiutava con il suo Soccorso Rosso, soprattutto queste famiglie di prigionieri, di arrestati, che magari io neanche le conoscevo queste persone qui, ma lei veniva da me, direttamente da me, mi diceva, guardi che è stato arrestato il tale, oppure è stato fatto il tal altro, ed era così forte l'affetto che mi legava a lei che, non so, era molto serena, stranamente, perché aveva il marito in carcere di cui si capiva che era molto legata. Non c'era riunione nella quale non parlasse del marito. Anche alle compagne parlava sempre del marito, aveva notizie, informazioni, ecco, forse proprio attraverso il carcere, perché allora c'erano i legami anche col carcere.
Lei lo sapeva che oltre che essere carcerata era stata anche torturata?
Torturata la Bianchi?
Eh sì, c'è scritto qui nel libro.
Io non lo sapevo.
C'è scritto qui nel libro che avevo lasciato l'altra volta. Un proletario nella storia di Giuseppe Gaeta, pagina 151. Un trattamento uguale al mio toccò anche alla compagna Gina Galeotti Bianchi. La incontrai l'ultima volta in questura in occasione di un confronto per mezzo del quale pretendevano che mi riconoscesse e rivelasse la mia posizione nel partito, cosa che la compagna si rifiutò di fare. Aveva già il volto tumefatto, pieno di lividi. Poi la condussero in un ufficio lì vicino e là la sentì gridare e piangere. Era evidente che continuavano a torturarla.
No, guardi, io non lo sapevo. Sì. Io, francamente... Pensavo che fosse stato arrestato e torturato lui, il marito, non lei. Beh, se fosse sopravvissuta l'avrebbe raccontato.
Ah, ma si vede che lei nella clandestinità non avesse ritenuto opportuno di dirlo, perché allora bisognava stare molto, ma molto attenti.
Sì, devo anche dire, con la mia esperienza che avevo fatto a Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che a Milano c'era la vera cospirazione, mentre in tutte le altre piccole città, guardi, a Parma poi non ne parliamo. Avevo un nome di battaglia io, Ermanna, ma mi conoscevano tutti con quel nome lì, addirittura mi chiamava per la strada, Ermanna, Ermana di qua, ermana di là, ma i nomi di battaglia sono segreti, non si devono rivelare. A Milano era veramente un'organizzazione capillare, una cospirazione vera, dura, perché sotto le torture, ecco, sotto le torture non si è mai sicuri di che cosa...
Dai, basta adesso quei ricordi tristi. Raccontaci qualcosa qui al signor Sarti, qualcosa di Milano.
Ecco, deve sapere, signor Sarti, che io sono arrivata da Reggio Emilia a Milano in bicicletta.
Cioè vuol dire che ha caricato la bicicletta sul treno ed è arrivata a Milano.
Oh, caro mio, la bicicletta, pedalando.
Di gambe!
E quanto tempo ci ha messo? Una settimana?
Ma va là, 2 giorni ci abbiamo messo. 2 giorni in bicicletta a dormire alla ghiaccio di qua e di là, io e una compagna di Reggio Emilia.
Ma guardi, è inutile che fa quella faccia stupita da pesce lesso, perché io recentemente ho sentito un'intervista della Tina Anselmi, la prima donna ministro, anzi, la prima ministra donna in Italia, in cui diceva che se non erano 120 km al giorno che si faceva quando faceva la staffetta, giù di lì.
Giù di lì.
Con quei ferri vecchi che avevano quelli là.
Sì, mica con le smuntas bikes, come fate voi giovani di oggi. Cambi di qua, cambi di là, già sei arrivato.
Mountain bike.
Cosa ho detto io? Smuntas bikes.
Vabbè, comunque, arrivati a Milano, eravamo il quarto e il quinto settore dei gruppi di difesa della donna. Quella era Porta Vittoria o Porta Romana?
Porta Romana.
Sì, era Porta Romana bella, Porta Romana. E allora... La Maria Zali mi aveva procurato un appartamentino dove facevamo le nostre riunioni ed è lì che vediva la Gina Bianchi insieme alle altre compagne. Poi noi lì, no?
Adesso aspetta, scusate un attimo.
Ma mi interrompe sempre.
Mi è tornato in mente tra le tante cose, no? L'8 marzo del 45.
Oh, che bello quello lì! Guarda, c'ero anch'io.
Va bene, te lo racconto. Allora, decidiamo di fare un comizio volante dietro il Duomo di Milano, mica un Duomo qualsiasi, Don de Milan. Allora i compagni mi portano una di quelle seggioline impagliate, no? Allora io, come vedo una seggiolina, cosa faccio?
Si siede, ovviamente.
Ma che mi siedo? Io salgo sulla sedia e comincio a fare il mio comizio volante. Basta con questa guerra, noi vogliamo che tornino i nostri uomini dalla guerra, non c'è più pane, non c'è più carbone, noi vogliamo la libertà, vogliamo la democrazia e soprattutto vogliamo la pace. Ecco che cosa ci dicevamo. Noi vogliamo la pace. Però vabbè, siccome io ho la tendenza a farla un po' lunga, no?
Lei è una cicerona questa qua, dai, vieni giù da
cicerona, una cicerona che fanno in fretta a passare 4-5 minuti se ti fai prendere dall'entusiasmo del comizio, no? Comunque non ti arrivano quelli della Ettore Muti da Via Rovello?
Dove c'è oggi il Piccolo Teatro in Milano?
Esatto, lì, no? C'è una compagna lì nel palazzo di fianco che bisogna nascondersi, allora mi chiama, dai, venite giù nella cantina.
Sì, veni, e noi giù nella cantina, allora, e quelli là, 4 fascisti su nell'androne. adesso vi arrestiamo tutte, vi arrestiamo tutte, vigliacchi, i vostri uomini che mandano le donne vigliacchi, vengano loro in piazza se c'hanno il coraggio.
I vegnaran, ci ho detto, sti tranqui che vegnaran, e ci ho fatto anche il gesto di, che gli fanno un cu... un cucumolo così, che questi non sono gesti che faccio d'abitudine.
Oh sì, io una volta l'ho vista fare il gesto dell'ombrello.
Ma
sì, l'ho vista.
C'entra,
io.
Quello lì era il derby.
Oh, vabbè, ha fatto anche le corna una
comunque,
volta.
Comunque, vede, per questo io dico che la mimosa, l'8 marzo, sono cose di tutte noi.
Com'era fisicamente la Gina Bianchi, il suo aspetto fisico, com'era?
Ma guardi, la prima volta l'ho vista in gennaio a una delle prime riunioni. No, non era tanto alta, neanche robusta. Beh, aveva più o meno il mio fisico.
Ma sì, era mingherlina.
Sì, magrolina, bella snella. Sì, sì. Aveva il pancione perché era incinta.
In gennaio? In gennaio aveva già il pancione?
Oh sì, guardi che era già avanti quando in aprile la uccidono, eh. Aveva il pancione che si vedeva bene, sono sicura.
Strano, perché c'è chi dice che fosse incinta di 8 mesi quando viene uccisa, c'è chi dice 5, chi dice 2, chi dice 3.
No, guardi, io sono più per gli 8, ma che si vedesse bene, si vedeva.
Strano, come strana storia delle due SS che l'ammazzano. C'è chi dice che ne fucilano una soltanto, chi due, chi nessuna dei due perché il camion sfonda la barricata e scappa in quel di Bresso, c'è chi dice che non si tratta di camion nazista ma di camionetta, insomma, voci di popolo che alternano la realtà con la fantasia, che rende tutto quanto un po' più la clandestinità prima, la morte dopo. Della Gina Bianchi se ne sono impossessati tutti, ognuno a suo modo, le due targhe celebrative. Facciamo l'esempio. Per esempio, quella di via Bartolini e quella di via Graziano Imperatore, in tutte e due le targhe sta scritto che muore il 25 aprile, quando una delle pochissime cose certe di questa storia è che muore il 24 aprile, non il 25, il 24.
Non sei il 24, io lo so, perché io l'ho conosciuta bene.
Ah sì?
Sì, e per me era bella. Una donna di una bellezza, ma soprattutto era dolce. Come farle un esempio di bellezza, di dolcezza? Ecco, vede, il mangiare. Era lei che portava noi di quel gruppo lì, ma forse anche ad altri, che io nemmeno conoscevo, il mangiare, il cibo necessario per la sopravvivenza. Devo dire che la Gina Bianchi mi ha fatto da angelo custode.
Capitolo 3. Il merlo.
Uè, una volta che avevi vinto su due design, seri alta in cima, seri già una bestia, un maschiaccio, un uomo della mia curte, il santo.
Sumi!
E il gà un bel merlo in gabbia che il fiscia, e il fiscia anche i cansunet. Un dì sulla terrassa bardi il merlo e che disi: santo, 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 cos'è che le drea si fulà il tuo bel merlo?
Bandiera rossa!
La bandiera rossa, che cansunet!
Ah, una canzonetta bellissima, bellissima, bellissima.
No, diga la minga, che lei è una canzon cattiva.
La Maria dice così, però il santo si senta già vicino al merlo e continua insistentemente a fiscetarla. E mi compande lui. Scusa santo, ma la ganoi parole questa canzone qui?
Sa parole.
No, lei è una canzone muta.
Come canzone muta? Cosa vuol dire canzone muta?
Dai, insegnami parole.
No, se può no.
Ma perché, Maria?
No, se può no.
Finché alla fine ci ho insegnato le parole a quella sacramenta.
Solo che mia lura, per la strada, al tempo dei fascisti, che era anche pericoloso, mi cantavi canzonette in scia, leger. Che avevi anche sto vizio terribilissimo di insegnare a tutti gli altri. Te l'avrete imparato a te, chi in prima fila, chi in auditorium, una bella canzonetta? Te la impari mi. Allora, concentrazione, le parole sono le seguenti: bandiera rossa la trionferà, semplicissimo, no? Magari che sia andata nel dimenticatoio, non si sa mai, che la ripassiamo. Allora, dai, aiutalo un attimo che è un uomo, dai, aiutalo.
È muto.
Bandiera rossa la trionferà, bravo, tutti insieme ripassiamo.
Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. E viva il comunismo e la libertà!
Basta, disgraziata! Basta! Todita mia, insegnatela, guardala lì che va in giro a spargere la violenza!
È tutta colpa del merlo! Capitolo 4, a Salonne, il ribelle.
Io sapevo già leggere e scrivere da quando avevo 4 anni. Abitavamo in via Ornato al 59, verso i Dazzi. Andavo alla scuola di via Passerini. Allora le scuole erano o fascisti o preti e io sono finita in una classe tenuta da una suora. Le mie compagne erano gelose, invidiose, perché dopo i compiti dalle suore si ricamava. Ma a me non piace ricamare. Io odio i sarti. A me interessa solo leggere bene, non so cucire un bel niente, non mi interessa, allora mi metto in fondo alla classe, leggo la Bibbia con le illustrazioni del Dorè e voi restate lì a cucire.
E così la mia cara Adelina del Ponte le piace leggere?
Oh sì, mi piace molto leggere, signor direttore.
E cos'è che ti piace leggere?
Mi piacciono i racconti di Andersen e la Bibbia.
E qual è il racconto che ti piace di più della Bibbia?
Quello del figlio di Davide, Assalon il ribelle.
E come fa?
E cos'è? Non se lo ricorda?
Sì, ma voglio vedere se te lo ricordi tu.
Sì, Assalonne si ribella al padre, diventato dittatore. Fugge nella foresta e viene rincorso dai soldati. Però Assalonne corre velocissimo perché c'ha questi muscoloni delle gambe forti che lo sostengono. E poi ha questi bicipiti delle braccia. E poi questa pelle rosa bella con questi boccoli biondi che gli cadono sulle spalle.
Torniamo alla Bibbia.
La Bibbia.
Ecco, perché il fisico non è tutto.
No, però aiuta. Vabbè, Assalonne cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto i rami di un grande terebinto e la testa di Assalonne rimase impigliata nel terebinto. E così egli restò sospeso fra cielo e terra, mentre il mulo, che era sotto di lui, passava oltre. Un uomo lo vide e disse a Joab: «Ho visto Assalonne appeso a un terebinto». Allora Joab prese 3 dardi e li immerse nel cuore di Assalonne. E uno, zac! Oh, e 2, zac, oh, e 3, zac, zac, oh, che era ancora vivo nel folto del terebinto.
Molto, molto commovente come storia, ma se non sbaglio la morale sta nel fatto che Assalonne si ribella al padre e all'autorità. E a te piace questo?
Beh, scusi, Davide si è ribellato a un dittatore, ma a sua volta era diventato un oppressore. Il figlio ha fatto bene a ribellarsi, no? Il direttore mi guarda esterrefatto, se ne va mugugliando come una bertuccia. La suora lì in fondo alla classe mi guarda, non dice nulla. Io sentivo il mio papà dire queste cose, che la dittatura non va bene. E alla fine dell'anno, nella mia scuola, davano in premio i racconti della zia Mariu. Che schifo. Vabbè, ma il direttore deve aver capito qualcosa, perché a me non ha dato i racconti della zia Mariu, ma Storie della storia del mondo di Laura Orvieto.
Oh, mi raccomando, tu non mi conosci, non sai chi sono, non sono mai venuto da te qui. Zitta, io non ti ho dato niente. Acqua in bocca!
A me sarebbe tanto piaciuto studiare, ma non avevamo le possibilità. Allora mio padre mi ha mandato alla scuola d'avviamento professionale, ma lì nella biblioteca della scuola c'erano soltanto i libri degli eroi fascisti o quelli stile Harmony. A me piacevano i Promessi Sposi, Piccolo Mondo Antico. Io, Adelina del Ponte, sono per la cultura del libro, perché se andiamo avanti così ci imbesuiscono tutti con questa televisione, questi Facebooks.
Capitolo 5, il valzer.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A me mi piace balà.
Anche a me.
Oh, mi scappavi per andare balà. Ai tempi nostri era andare balà, anche se andavamo in cooperativa, era una tragedia.
Mi va balà, le minga una brava tusa.
Ecco, l'hai sentita la betonega? Uè, al cinema peggio, perché il cinema l'era scandalo.
Si limonava.
Oh, mi... Ciapavi bot, ma andavi stesso e balavi lì nel salone della cooperativa.
Adesso ti hanno fatto il teatro della cooperativa con le sedie fisse, intellettuali!
E andavi, a volte in bicicletta, allora eravamo velocisti a correre, perché i tedeschi fascisti correvano per prenderti, tu scappavi, mica come Cunen ades, dalla via Borsieri all'ospedale, 3 minuti, 4 massimo, una volata, altro che centrometristi. E altre volte andavi a balà a pè, sempre marciando, avevi scarpette con il tac, ma andavo a piedi nudi e alla fontanella. Lavavi pè, mettevi sui scarpette e andavi a balà. E dopo, aspetta, scusami un attimo Anselmo che ci devo raccontare, mi viene il fiatone.
Uffa.
Allora, e dopo mi che sei una bestia fin dall'ora, quando arrivavo a casa tardi, come entravo nel portone, mi pestavi pè apposta, patapim, patapam, patapam, che mi sentivano tutti.
Vergognosa, vergognosa, senza pudur, ti ho detto Silvana di tornare a casa alle dese mezza.
Andà a casa ai dese mezza, hai vu un desmenvinta, andà a casa a mezzanotte, me ci apinava tu dai ste.
Vieni in casa, se te che hai il coraggio.
Sempre così, patapim, patapam, patapim, patapam, e il bastian contrario, tutto quello che mi disemende fa, mi apposta il fase di minga, perché? Perché a me mi piace balare, ecco.
E
perché.
Allora bala invece di cincerarsi.
Oh, come mi piace.
Capitolo 6. Il mio papà 1.
Adesso intesa anche cammini più che non vado più in giro. Mi certe volte quando vi vedo partire voi giovani che andate per le manifestazioni, andate a Roma, andate a Genova per la pace, per l'ecologia, e mi può di non andare che disi alla mia sorella mi se potessi. E che non riesco a camminare tanto, mi se fu tripass, da chi è lì, guarda, 1, 2, 3, me par deve essere il Bobby, mi manca anche il fiato, il fiato mi manca per colpa mia, lo ammetto, c'ho un enfisema, l'asma, il cuore che il girano giù, la colpa non è solo della vecchiaia, è anche degli stravissi, perché balavi, bevevi, fumavi, scusa. Però l'unica soddisfazione quando proprio te si nervosa rabbienta che ti metti una bella sigaretta in bocca. Ecco, adesso non anche più quella. E mi me consoli certe volte quando sono qui da sola, lei la domenica che mi viene la malinconia, non lo so il perché, non ve lo dico il perché, perché non lo so neanch'io. Quando viene la domenica mi viene la malinconia, allora me ricordi di tutto quello che facevo, però c'è anche il momento che mi vende piange, diventi proprio veggia. Mi viene in mente la mia mamma, il mio papà, no? Ecco, il mio papà nel 40 l'ha richiamato a militare. Era nella classe del 1890, aveva 50 anni e l'ha richiamato estes, perché era un russo, un comunista. Quando veniva il duce a Milano, mio papà veniva a casa ammaccato, pieno di botte. La mia mamma l'ha sostenuto fino alla fine. Infatti, quando è tornato dalla guerra, che è stato ricoverato all'ospedale di Niguarda, è venuta una croce rossina dalla mia mamma.
Signora, io glielo dico dov'è suo marito, però non va da lei, perché? Perché sanno che ci conosciamo, capiscono che ce l'ho detto io, mandi qualcuno.
Chi mandare? Manda la Silvana, che quella lì è la bestia, la capagura di niente, di nessun, e mi la Silvana assunta andata. Sono passata 4 volte davanti alla corsia e avanti e indietro, a guardare i militari a letto uno per uno, a vedere se conosceva il mio papà. Non l'ho riconosciuto, era un cadavere. Vabbè, la fa la pleurite, niente di grave, potevano curarlo, ci dovevano togliere l'acqua dal polmone e ce l'hanno bucato il polmone. Lui gridava che gli faceva male e allora i dottori Gandhi, quello lì, tanto è un rosso, può anche morire. Il 42 è tornato, però la fa la vita tra la casa e il sanatorio e la casa. E quando è cominciata la resistenza, i compagni sono venuti a cercare il mio papà, ma
io non posso più aiutarvi, però c'è qualcuna che può fare il caso vostro, bisogna tenerle le briglie belle strette, la Silvana che l'ena sacramenta, ma farà quello che deve fare.
Lui proprio fa. Il mio papà è morto nel 48, l'aveva fa. La guerra della Macedonia, quella di Grecia, poi quella di Caporetto, poi la fa quella del 40, ma quanti anni di guerra la fa? La fa più se guerra che vita, perché è morto a 57 anni. Tu pensa se mi veri anche a mo la guerra. Che mi, Udufio, ho 2 figli, un del 42 e l'altra del 45, che l'ho chiamata libera. Comunque, se ci fosse stata un'altra guerra, mi andavi davanti alla caserma, a me piantavi lì davanti, ma il mio figlio a fare la guerra per i governanti andava no. No, signore, mei disertur che guerriero. Direi tu disertore, che parolaccia sì. Mei disertur che guerriero, almeno il morminga, tanto esci tempo di morire. E adesso cosa andrei a fare? I missili intelligenti, i droni, bombe di qua, bombe di là, che mi... Come che vedi quel Trump lì per televisione? Guarda, quando vedi certi potenti con quelle facce in televisione mi la smorsi subito, perché che coppa cura che mi contamini, ecco. Vabbè, gente, Sempre Allegher,
Sempre Allegher. Facciamo il balletto del Sempre Allegher con sobrietà, mi raccomando. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo.
Vado via, chop!
Capitolo 7, il mio papà 2.
Quando arrivava il re o un gerarca fascista, quando arrivava, anche il mio papà lo mettevano dentro per precauzione. Nel 25, subito dopo il delitto Matteotti, io avevo 5 anni. Mattina, molto presto, le 4, arriva un camion di fascisti, sono una trentina armati, vestiti tutti di nero, in divisa con il Fez, cantano.
Allarmi, 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 siamo fascisti, terror dei comunisti.
Vengono su, in casa, i miei sono a letto, io, in mezzo a loro.
In questura, la casa del fascio, via!
Lascia stare il mio papà, lascia stare il mio papà!
Togliti la coperta e solleva la camicia da notte, non sarebbe la prima volta che le donne nascondono le armi in quei posti lì!
Mio padre urla, mia madre si ribella, prendono mio nonno.
Lascia stare la mia mamma, disgrazia!
Cercano le armi in cantina, in una culla c'è dentro una protesi vecchia di mio padre che brilla nelle giunture metalliche.
Abbiamo trovato le armi!
E mio nonno dice:
ah sì, la protesi, la gamba che mio figlio ha perso nella prima guerra mondiale sarebbe l'arma, adesso ve la do io in testa l'arma!
E via, si sono ritirati.
Ma hanno portato via il mio papà.
L'han tenuto 2-3 giorni, intimidito, minacciato, ma non infierito fisicamente, non sapevano cosa farne. Arrestarlo non potevano, non avevano le prove di niente, portarlo in Germania senza una gamba, troppo debole. Quindi lo ammazzavano subito. Quando siamo andati a trovarlo in ospedale non se l'aspettava, era gonfio.
Come stai, papà?
Non c'è male.
Cosa c'è che non va?
Le cimici, comunque voi andate avanti, sapete cosa intendo? Andate avanti!
Che rabbia, che rabbia, che cos'altro potevo fare? E anche pensando a quel momento lì, che molti anni dopo sono entrata a far parte dei gruppi di difesa delle donne, qui a Milano, con la Vera Ciceri, la Maria Azzali, la Irma Brambilla, la Norina Pesce, le sorelle Resnati e tante, tante altre donne della fabbrica Sant'Agostino, belle, brave e belle le donne di Niguarda. Le donne di Niguarda hanno fatto delle grosse manifestazioni perché loro erano il nucleo, lo zoccolo duro, la parte forte dei gruppi di difesa delle donne. E poi loro vivevano lì, a Niguarda, avevano dietro il socialismo, avevano dietro le tradizioni, i circoli familiari, le cooperative, per non parlare dell'ospedale.
Capitolo 8, l'ospedale, Sor Giovanna, Lelia Minghini, la Silvana e il Mitra Bambino. A canteri già avviati, a lavori non ultimati, trionfa il visita del Duce all'ospedale per un'inaugurazione farlocca. Una delle tante numerose italiane arrivate lì, accorse, lo saluta da lontano, si fa largo fra la folla, gli si fa incontro, riesce a stringergli la mano, lo bacia sulla fronte, sul crapum, lo abbraccia tutto, ma...
Oibò! Il nostro Dio, la nostra luce, tutto... Una corazza di ferro?
Per forza, qui ne guarda i fascisti e il Duce ha un paura degli attentatori.
C'erano gli infermieri che il giorno dopo, il giorno dell'insurrezione all'ospedale di Niguarda, sono saltati fuori a sparare con i loro fucili a destra e a sinistra, ma andai io dall'ospedale alla Pirelli a prendere le armi. 5 fucili sulle spalle, 2 di qua, 3 di là. Poi dopo, quando sono tornata lì all'ospedale di Niguarda, sono saltati fuori i loro, gli infermieri, gli uomini. Hanno preso i fucili e hanno cominciato a sparare, a fare gli spacconi, che non avevano mai fatto niente. Perché ve lo dico io, gli uomini dell'ospedale durante la guerra aiutare quasi zero, quasi.
Certe infermiere vivono in pensione a casa delle donne di Niguarda e le donne di Niguarda le hanno istruite ben bene e le hanno coinvolte nella lotta di liberazione. Ma quella che fa di più, anche se è una suora, è la suor Giovanna, l'anima di Dio. Io ho le armi in casa mia, lì all'isola, al 12 di via Borseri, e le sto pulendo. E il fratello di una mia zia mi denuncia. Mi denuncia dicendo le solite cose, che ho le armi in casa e che sono una comunista brutta, sporca e cattiva. Soltanto che non ci ha detto il nome e nemmeno spiegato chi sono io e come sono fatta fisicamente, no? Ci ha detto solo dove abito. Vabbè, insomma, fatto sta che i fascisti vanno su dalla mia mamma al terzo piano.
No, no. E mia figlia non c'è, no, è in giro, è nata
La fa la pitana.
No, 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 calma, calma, calma. La mia mamma dice così che faccio la dolce vita per non far capire che facevo questa lotta clandestina. Ma lo sanno tutti quello che faccio, tanto sono sempre in giro io, notte, giorno, giorno e notte, notte, giorno,
Silvana,
giorno.
Silvana, te cerchen a ti.
Me? Ma mi gumitra in casa, che lo stavo pulendo, ma adesso cosa ne faccio di sto mitra?
Ma prendi la copertina, quella bianca, quella del bambino, metti dentro il mitra, fai un bel fagottino, esci di casa, dai,
ma corso, pesa! Corso,
vai, vai, fai il secondo piano, corri, corri, devi correre di più, corri più forte, vai al primo piano, scendi giù, giù, guarda a destra, guarda a sinistra.
Dove pensa di andare, bella signorina?
Porco cane il fascista.
Devo andare all'ospedale di Liguarda perché il mio figlio sta male.
Ma sta proprio male?
Sì, vuole vederlo?
No, salga in macchina, l'accompagno immediatamente io.
Ma che fortuna, è proprio l'unico fascista gentile, la doveva incontrare.
Ospedale di Liguarda con la macchina. Scenda, scenda signorina, si muova, muova, presto, presto.
Vada,
presto.
Vada lei, Suor Giovanna, Suor Giovanna.
Amote se chi?
La conosce anche lei?
E in quel, c'era dentro tutto, no? Suor Giovanna, c'è mio figlio che sta ancora male.
Oh, sta male, oh povera creatura, c'è, dammela a me, dammela.
No!
C'è poco da mangiare, bambino, l'è denutrito,
non sembra così denutrito. Non sembra così denutrito. Mamma mia, mamma mia, devo scappare perché c'è il coprifuoco. Sono passate le 8 e ci mancherebbe altro che un cecchino fascista ammazzasse un altro fascista. Cristo regni
sempre. Oh, è andato, mamma mia,
tu un'altra volta le armi le nascondi, chiaro? Le armi non me le porti più in ospedale perché io cosa ci faccio con le armi, eh? Cosa faccio, le ingesso?
No, fermi tutti perché questa ve la devo spiegare, se no non la capite bene. Cioè, se l'arrivava un pericolo per caso lì in ospedale, o i nazisti o i fascisti, insomma la suor Giovanna o una delle sue infermiere prende il partigiano con tutta la calma del Gesù, tricchetti, tracchetti, tricchetti, trac, d'un tratto si trovava così, tutti ingessati, così. Stava benissimo, ma lei l'ingessava. Mi spiace, signor fascista, quello lì è tutto rotto, non si può mica portarlo via, eh. Oppure ci facevano una puntura in del chiude, non so cosa, e fram, febbre sua 40. Questo è ammalato. Quando propi che era più niente fa, vram, obitorio. Oddio, facevamo un po' frecce, che erano tanta bella compagnia, però almeno lì eravamo certi, certissimi che i tedeschi fascisti andavano proprio, no? Ma ne son passate con la suor Giovanna e con le infermiere del suo ospedale, lì a Liguarda, di fughe, di ogni... adesso che mi viene in mente, c'è stata una fuga proprio clamorosa, come che si chiamava quella lì?
Il Tortorella!
Ah sì, la fuga dell'Aldo Tortorella...
Capitolo 9. Il Tortorella.
Io ero stato preso alla fine dell'estate ed ero stato più di un mese alle carceri di San Fedele, ma dopo i bombardamenti mi portano all'ospedale di Liguarda, anche lì sbarre le finestre, ma capisco subito che può succedere qualcosa di strano, c'è un'infermiera che insomma si capisce subito che ha un atteggiamento che è dei nostri.
Questa notte esci dalla finestra, un bel ragazzo, non avrà avuto neanche 20 anni, devo salvare questo ragazzo qui. Allora mi metto d'accordo con la Berti, un'infermiera, escogitiamo un piccolo piano e lei all'improvviso si mette a sgridare, a dirgliene di tutti i colori a un aiutante che, poverina, devo dire la verità, non aveva fatto assolutamente niente. Però mentre lei la sgrida, i questurini e tutto il personale cosa fanno? Si avvicinano per vedere tutto il trambusto e si mettono in mezzo. Mentre loro discutono, io prendo il Tortorella sotto il braccio, lo accosto all'ascensore, lo scaravento dentro e poi vram, su fino al quarto piano. Tanto lì c'è l'oculistica, sono tutti orbi. Arrivo su, avevo messo in cucina una scala, c'è un vano sopra, vuoto.
Mi porta al reparto radiologia abbandonato, in un angolo c'è una scala, un montacarichi, sopra un vano vuoto.
Va su là e non ti muovere, non ti muovere più assolutamente, fino a quando non ti vengo a cercare io.
Me ne sto qui tutta la notte, fuori si sentono le sparatorie. Mi portano qualcosa da mangiare, la terza notte mi portano nel collegio delle infermiere diplomate, bisogna attraversare un tratto all'aperto e...
E a un certo punto io prendo il Tortorella, lo accompagno fino al convitto delle infermiere diplomate.
Non c'è niente di segreto, queste infermiere diplomate, ecco perché dico che la resistenza è stato un fatto di popolo. Io sono lì, accudito da questa suora, Sor Giovanna, ci sono queste infermiere, queste giovani ragazze che passano e ridono perché l'unico uomo lì dentro sono io. Sanno che ogni tanto arriva un partigiano, che si organizza una di queste fughe, sanno tutte, ma non una di quelle 40 infermiere diplomate fa la spia.
Due questurini sono lì vicino alla camera mortuaria col fucile, perché sanno che è scappato il Tortorella dal reparto.
Le porte sono sorvegliate!
E tutte le porte sono piantonate, tutte, meno quella delle infermiere diplomate. Allora io cosa posso fare? Cosa posso fare? Dai su, Lelia, fatti venire un'idea, devi farti venire un'idea. Ma certo, semplice, ma come ho fatto a non pensarci prima? Ma vesto il Tortorella da infermiera, no?
Infermiera, mi porta un vestito completo da croce rossina, vestito da donna, di tutto punto, gonna, cuffietta, zoccoli, borsetta, tutto riesco. Usciamo dal retro dell'ospedale, dove solitamente escono le infermiere diplomate e...
E quindi io vestita in borghese, lui da infermiera, quando i questurini si avvicinano faccio finta di niente, buonasera, buonasera, come una donna in borghese che accompagna un'amica e... Non c'è nessuno per la strada.
Una strada buia, un po' secondaria, fa freddo, piovigina. Questa infermiera, questa ragazza, questa giovane donna, insomma, a un certo punto mi tira dentro in un portone e mi dà un bacio sul serio, un bacio di quelli veri. Per me un ragazzino alle prime armi mi sembra una cosa meravigliosa, tanto più perché inaspettata, da questa giovane donna di Ferrara, bella.
No, il Tortorella non è tanto grosso, non era robusto, nonostante tutti quegli anni passati alla camera. Beh, allora no, era un ventenne, era giovane, eravamo giovani tutti e due. Comunque, una dottoressa mi diede la sua casa disponibile, la chiave è sotto lo stuoino, e ci portai il Tortorella. Tortorella, stai qui.
C'erano loro anni guarda degli appartamenti, dentro uno di questi trovai i miei vestiti, ho lasciato lì la divisa da infermiera, non sapevo dove andare, mi avevano detto di andare in una via Canova dove c'era un appartamento segreto
e la mattina dopo io sono tornata all'appartamento di Niguarda, faccio tutte le scale, vado su, arrivo alla porta e il Tortorella non c'è più, ma ha lasciato qui la divisa da infermiera. Ma sto patacca, ma se n'è andato, ma poteva aspettarmi, no?
Durante la guerra. Durante la guerra tutto è diverso, perché ogni giorno si rischia la vita. Però in quel caso cosa è successo? Un piccolo gesto, un piccolo bacio, un piccolo affetto, niente di morboso, una cosa bella, carina.
No, allora era un ventenne, allora.
L'unica cosa che ricordo di tutto quel periodo con nettezza...
Era un bel ragazzo.
Che ricordo con nettezza, piacevole.
Capitolo 10, 24 aprile.
Comunque, arriva il fatidico 24 aprile del 45 e i partigiani vogliono il mio balcone per sparare. E io cosa devo fare? Ci do le chiavi del mio appartamento e me ne vado via con i miei bambini. Tre bambini, l'ultimo aveva solo 5 mesi. Lì, sul balcone della salumeria Rizzi, c'era la mitraglia. E qui sopra, sul mio balcone, c'erano due partigiani, Valeriano, il Parini, non lo so cosa, con la mitraglia. E l'è partita proprio da Niguarda, dalla via Ornato al 7, la risurrezione, come la chiamo io, di Milano. Il 24 aprile mia nipote Iole esce con la bicicletta per andare a delle riunioni, a non so quali messaggi da portare. Stiamo aspettando altre compagne, tra cui la Gina Bianchi.
Io mi occupavo della zona Zara, stazione centrale. La Gina Bianchi era la responsabile del settore Niguarda, settore terzo. Però non ci conoscevamo. Io l'ho conosciuta il giorno della sua morte. Appuntamento, piazzale Maciachini davanti al baracchino dei fiori. La ragione dell'incontro, la ragione ufficiale, era che alla Gina Bianchi sarebbe stato affidato da quel momento un incarico più importante nel gruppo provinciale dei gruppi di difesa della donna. Io dovevo quindi prendere il suo posto alla direzione del settore di Niguarda, il settore che dirigeva lei prima, ed è quindi prevista una piccola riunione nel salone di via Ermada 8 per due ragioni. Una, per il passaggio delle consegne tra me e la Gina Bianchi, e l'altra, più semplicemente, per presentarmi alle donne di Niguarda. L'insurrezione è nell'aria. 24 aprile, pomeriggio presto, piazzale Maciachini, è la Maria Azzali a combinare l'incontro. Dobbiamo trovarci in bicicletta, il segno di riconoscimento ora non ricordo più bene se si trattasse di un fiore o di un giornale. Un giornale. Una donna simpatica, piacente, appoggiata con la bicicletta. Io non sono mai stata puntuale nella mia vita, ma lì, durante la resistenza, è questione di vita o di morte. Non puoi arrivare neanche in anticipo. Allora lei in bicicletta, io in bicicletta. Capisco subito che c'è qualcosa di strano, il modo come sale in bicicletta. Dopo qualche pedalata, ma Lia, scusa, ma c'è qualche novità?
Sono incinta.
Incinta, che bello. E di quanto?
5 mesi. E quando il bambino nascerà, quando nascerà, i fascisti non ci saranno più. Di dove sei?
Di Milano.
Io invece sono di Suzzara, come mio marito Bruno Bianchi, che è in carcere a San Vittore. Sai, sono stata in carcere con lui, poi io e lui, beh, insomma, questo bambino lo abbiamo fabbricato in un intervallo del reciproco arresto. Senti, fermati un attimo. Adesso ti dico una cosa che, vabbè, tanto siamo solo io e te. Domani liberano mio marito, ma non solo lui. Verranno liberati tutti.
Come fai a saperlo?
Queste sono cose che non si dicono.
Hai ragione. E ci diciamo tante di quelle cose in quei 10 minuti di percorso. Lei è un tipo fantastico. Senti gli spari?
Vengono dalla bicocca.
Bicocca significa Pirelli, significa Breda.
Sono i primi spari dell'insurrezione di Milano. Dobbiamo fare in fretta, dobbiamo fare in fretta.
Lei ha una premura che va molto al di là dell'incontro con le donne di Niguarda. Probabilmente lei deve avere l'indicazione dell'insurrezione da portare a Niguarda. Qui succede qualcosa.
Dobbiamo fare in fretta, non c'è un minuto da perdere.
Ho capito. Ha qualche messaggio, ha qualche indicazione. Accidenti! Accidenti a questo ospedale! Lia, sai cosa potremmo fare? Per arrivare in via Ermada possiamo passare da dietro l'ospedale, che è più sicuro, e non di qua che ci sono gli spari.
Sì, io sono d'accordo con te che se si impiega allo stesso tempo senza rischiare, bene, però vedi, bisogna anche prendere la strada che ci serve di più, perché non ho bisogno di dirlo a te, Lalla, ma è proprio in questi momenti che si vede il coraggio dei comunisti.
Ho capito il coraggio dei comunisti, ma qui fra poco viene fuori uno scontro, perché mi sa che sta cominciando l'insurrezione.
Sì, ma non c'è tempo di fare la strada dietro l'ospedale, è troppo lunga.
Intanto arrivano camion di tedeschi e fascisti, forzano il primo posto di blocco che i partigiani con quei 4 fucili tentano di sparare nelle ruote in quel pezzo di via che va dall'inizio proprio di Niguarda, sfocia in una piazzettina un poco prima di via Ermada, dove noi dobbiamo arrivare. E intanto si intensificano le cose. A un certo punto un gruppo di partigiani, 4-5 compagni, non di più, non abbiamo una barricata, un ostacolo, urlano:
giù la terra, terra, terra!
Dietro una camionetta di nazisti, dietro arriva a una mitraglia, si porta davanti a noi. Lia, c'è un rialzo lì, facciamo tutto velocemente perché il camion da dietro ha aperto il fuoco, ventaglio su tutto, anche su noi due.
Una donna in bicicletta, caduta per terra, ha fatto un giro su se stessa, poi è andata per terra.
Lì del Puggiollo, vedi bene, sento uno sparo, ho visto bene quella povera donna che cadeva lì per terra in via Graziano Imperatore, la Cadi.
È andata per terra, ha fatto un giro su se stessa, prima della barricata, vicino, correte!
Sparano ancora i partigiani nella murela per salvarsi, ma lei proprio per terra, proprio su se stessa.
Io mi tiro su con la mia bicicletta, vedo lei giù, mi avvicino. Lia, dai, via, Lia, su, via, mi avvicino, chissà, penso col pancione, qualche difficoltà a rimettersi in sella. Niente. Silenzio. A un certo punto una donna alla finestra, me la ricorderò per sempre, come vede che io mi alzo, si fa il segno della croce.
Meno male al benvena. Almeno fino le salva.
Ha capito che lei... Allora con i compagni, no? A chiamare i compagni per cercare di tirarla su. Ma mentre andiamo per tirarla su... No!
Dio.
Falciata proprio... Proprio nel seno, nel ventre.
Mia mamma fa la portiera, mia Graziana al 34. La porta in cade la mia mamma. Purta dente Sadona con la bicicletta. È quasi morta. È già morta, insomma, l'è morta lì. Un disastro in quella casa lì, un macello. Tanti don, tanta gente, la barricata, proprio lì davanti. L'è morta a casa della mia mamma, alla Casa Rossa. E l'era incinta, sta donna, l'era incinta dei 4 mesi, ma non so, la aveva no, il pancione. L'era una bella donna, una bella sciura. E dopo...
E dopo la portano dentro in casa di un compagno, mi danno le sue cose, mi consegnano la sua borsetta e io sto lì un po' con lei, ma cos'altro posso fare, insomma, cosa? Mandano a chiamare le compagne del partito, del movimento, a me mi accompagnano nel salone della cooperativa edificatrice di via Armada 8, lì ci sono le compagne, c'erano le compagne, ci sono ancora, preparano il caffè. C'è un profumo di caffè.
A un certo punto arriva questa donna tutta spaventata, addolorata, con il cappotto strappato. La portinaia le aveva dato 2 punti così, tanto per tenerlo assieme. È Stellina Vecchio, la partigiana Lalla.
Hanno sparato. Hanno ucciso la Lia.
Stai qui un po' con noi. Siediti, siediti che parliamo.
10-12 donne. E cosa stanno facendo? Cosa di una poesia, secondo me, di un valore politico immenso. Stanno cucendo già i bracciali. I bracciali per il giorno dopo, i bracciali per l'insurrezione. E stiamo lì e si discute di quello che si deve fare.
Quello che avrebbe voluto la Lia. Cucire, cucire di più.
Ci siamo anche permesse di dire che il suo bambino mai nato sarebbe stato nostro. E poi le donne mi dicono...
Torna ca. Torna ca se vedo un domani. Uè, sta tranquilla, eh? Sta tranquilla e riposa. Vuoi che ti accompagni?
Capitolo 11. La fine.
Io la mattina seguente sono tornata a Niguarda. E lì nel salone risorgimento dell'edificatrice abbiamo fatto un accampamento con tutti questi ragazzi. Si cerca di vestirli, di dargli da mangiare, di dargli coraggio man mano che vengono giù dalla montagna, stracciati, conciati, pantaloni con fuori il sedere che fanno stringere il cuore, ragazzi con la barba lunga. Portano dentro i feriti, io prendo i loro nomi, il dottor Bertuglia, il dottor Santilli sono venuti dall'ospedale, una signora, Mina, dona il sangue. E lì in quel piccolo circolo di via Ermada abbiamo fatto l'accampamento di tutti i feriti, io sto lì con le compagnie di Niguarda. Organizziamo anche la mensa, poi andiamo a fare il giro delle fabbriche, all'OM, alla Breda, Pirelli. Alla Breda un compagno ha fatto un comizio, vabbè, insomma niente, tutto il giorno. Tutto il giorno così. E quando alla sera io sto tornando a casa con la mia bicicletta, io sto pedalando con la mia bicicletta, per un po' la bicicletta la va, e poi all'improvviso, davanti all'ospedale, in via Cagranda, all'improvviso la bicicletta la va più. Ma perché? Non funziona più, non funzionano le ruote, non funzionano i pedali, non funziona la catena. No. No, sono le mie gambe. Le mie gambe non funzionano più. Allora freno e scendo e con la bicicletta a mano faccio tutta la strada a piedi e... Perché la rabbia. L'indignazione, il dolore, chiamala come vuoi, il tormento, mi si concentra come un brivido lungo la schiena e anche lì cosa liberatoria, non può essere che così, ma non è giusto, non è giusto, perché non io? Io una ragazza senza impegni, senza legami, lei aveva il suo bambino, non è giusto, ecco, non è giusto, non è giusto.
Mia mamma fa la portiera in via Graziana al 34, però che resta lì la bicicletta una settimana e cade la mia mamma. La bicicletta è una scarpa. Una scarpa di lei, della Gina Bianchi.
Allora, ma sta bicicletta chi la vogliamo portare via, sì o no?
Tegnela lì la bicicletta, tegnela lì, che quai due prima o poi venirà a tela. E quando è venuta a tela... Che l'andata la bicicletta e anche la scarpa e ciao. Grazie. Grazie. Grazie.
Grazie, nome di battaglia Lia, Renato Sarti, Marta Marangoni, Alice Pavan. Grazie, facciamo un altro applauso, veramente uno spettacolo.
Grazie.
Importante.
grazie.
E siete stati anche perfetti col tempo, perché guardate, ci sono le notizie tra 20 secondi.
20 secondi.
22:30, quindi un altro applauso. Vi ricordo che domani ci sono i Mephisto Brass contro le oppressioni di ieri e di oggi, e noi sobriamente vi invitiamo a ritornare anche alla prossima serata.
Stellina Vecchio non si può arrivare neanche in anticipo.
Grazie a tutti, ciao.
Grazie, grazie, ciao, grazie Cesare.